Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Immaginate con me un uomo, qualche secolo fa, un agricoltore, giovane, una preziosa moglie, alcuni bambini giovani, piccoli, ma meravigliosi. Lui ha terreno molto fertile, e lui è giovane, pieno di forza. Lavorando con costanza questo terreno fertile che ha, avrà in abbondanza per la sua famiglia e anche per condividere, e in più ha questa famiglia meravigliosa da godere. E ancora di più, è credente, lì vicino c'è una chiesa sana, viva. Quindi questo uomo è benedetto. Però quell'uomo ha scoperto, ha sentito, ed è vero, che in quella zona c'è oro. In America, negli 1840, hanno scoperto oro a California, e tu potevi andare con i ruscelli, e c'era un modo di cercare con la sabbia in fondo, e ogni tanto trovavi oro. E c'è oro in questa zona. E quindi lui, appena poteva recarsi in un buco di tempo, andava sempre a cercare oro. Sempre, sempre a cercare oro. Trascurava la famiglia. I figli quasi non lo conoscevano. Cioè non era in casa mai. Era fuori fino a buio. Faceva il minimo necessario nei campi e poi cercava oro. Quasi mai andava in chiesa, non passava mai tempo con la moglie e i figli, sempre cercando oro, cercando oro. Ogni tanto trovava dell'oro. Ed era tutto eccitato. Che dopo mesi, mesi, mesi trovava un po' di oro. Qualche volta valeva quasi niente, qualche volta. E lui andava a comprare qualcosa di costoso di tenere in casa, ricordando quello che poteva permettersi con questo oro. Trascurava tutto per cercare oro. Alla fine arrivavano ad avere poco da mangiare perché non curava bene i campi. Il terreno era ottimo, mega fertile, ma lui dava poco tempo. E i figli sono cresciuti proprio mancando, oltre a mancando un padre. Mancando lui, mancava le benedizioni che Dio gli aveva dato. E il suo cuore non era mai soddisfatto. Anche quando trovava oro, qualche volta negli anni trovava un bel po' di oro, ma non era soddisfatto. Se ho trovato quello, forse ci sarà ancora in quel posto. Quindi invece di dire, oh wow, grazie a Dio, e adesso mi torno ai campi, no, tornava a cercare oro. Non era mai soddisfatto. E ha rovinato tutto quello che aveva di bello. Ha rovinato la famiglia, i suoi campi sono andati male, ha rovinato un rapporto con la moglie, che non c'era il rapporto, i figli non lo conoscevano quasi, non aveva veri amici, chiesa per lui è diventato un ricordo, e poi si invecchia, ormai i figli sono via. Non vengono mai a trovare lui, vengono a trovare la mamma, ma lui no. I nipoti, perché lui era ancora giovane quando erano nati, non lo conoscono, non hanno nessun cuore per lui. E lui arriva davanti alla morte, riconoscendo che sta morendo, e si rende conto che sta per entrare nella presenza di Dio con mani vuote. Intorno a sé sono alcune di quelle cose belle e costose che avevo comprato quando negli anni avevo trovato un po' di oro. Ma non aveva rapporti e non aveva frutto. Allora, se pensiamo a quell'uomo, potremmo dire, ma che stolto! Io non farei quello, io non abbandonerei la mia famiglia e la mia vita per cercare oro. E prego che abbiamo troppo saggezza di fare quello. Prego. Ma troppo spesso, anche se non cerchiamo oro, corriamo dietro altri idoli che ci promettono tanto e non soddisfano, anche se riusciamo ogni tanto a ottenerli. Il problema è che correndo dietro le cose sbagliate, per forza manchiamo le cose vere. Se tu corri dietro le cose sbagliate, tu mancherai le cose vere, per forza. Mancherai le vere benedizioni. Mancherai una vita con un cuore soddisfatto. Troppo spesso spendiamo le nostre forze per quello che non soddisfa. Pensiamo a quello. Ci affatichiamo in quello che non può soddisfare il cuore. E vivendo così, non stiamo vivendo per andare a Dio per ricevere le vere benedizioni che il Signore ci offre in Cristo. E purtroppo, anche come credenti, possiamo vivere una vita da poveri, mancando tante delle benedizioni che Dio offre gratuitamente ad ogni vero credente. Allora, voglio considerare un brano in cui Dio ci parla, parla ai nostri cuori, per farci riflettere su dove stiamo investendo. Questo brano lo conosciamo bene, Isaia 55. Dio ci parla qui, parla proprio ai nostri cuori tramite Isaia. Ascoltiamo Dio che ci parla. Inizio leggendo Isaia 55 e leggo da 1 a 3. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? E frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio, venite a me, ascoltate e l'anima vostra vivrà. Ed io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Notate come Dio ci descrive. Notate come Dio ci descrive. Come descrive Dio a coloro con cui sta parlando? E siamo noi. Perché questa è la condizione di ogni persona nel mondo di natura, e purtroppo rimane la condizione di tanti credenti. La parola che Dio usa è? Qual è? Voi tutti che siete assetati. Assetati. La Bibbia parla spesso del fatto che l'uomo è assetato, che ha sete, che non riesce mai a bere abbastanza per essere soddisfatto, cercando nei posti sbagliati. Per esempio, conosciamo bene Giovanni 7:37, Gesù a Gerusalemme dichiara: ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beve. E abbiamo sete. Siamo assetati di natura. Viviamo in un mondo circondato di persone assetate. E la soluzione, come Gesù dice, venga a me, Isaia 55, andiamo a Dio. Gesù è Dio. Per trovare l'acqua che soddisfa questa sete. Solo Dio può soddisfare la sete dell'anima nostra. In Giovanni 6:35 Gesù dichiara, e Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame. E chi crede in me non avrà mai più sete. Solo Gesù può soddisfarci. Salmo 36, versetti 7-8. Leggiamo che in Dio possiamo essere dissetati. Leggo. Oh Dio, quanto è preziosa la tua benignità. Perciò i figli degli uomini si rifugiano sotto l'ombra delle tue ali. Essi si saziano dell'abbondanza della tua casa. E tu li dissetti al torrente delle tue delizie. Tu li dissetti. Chi? Coloro che trovano ripari sotto le sue ali. I pulcini veramente corrono sotto la mamma e non si muovono, trovano riparo, trovano rifugio, trovano caldo sotto la mamma. E chi cerca in Dio e resta sotto viene dissetato. Ma perché? Perché solo Dio può soddisfare il tuo cuore? Pensiamo a questo. Perché solo Dio può soddisfare il tuo cuore? Allora, Dio ha creato l'uomo, quindi ognuno di noi, nella sua immagine, che vuol dire che noi siamo un essere spirituale. Un essere spirituale che quindi, a differenza degli animali che non hanno l'anima, un essere spirituale che può essere in comunione con Dio, che è spirito. E Dio ci ha creati per quello. E mentre siamo sulla terra, viviamo in un corpo terreno. Noi siamo un essere eterno, creato per vivere per l'eternità, creati per Dio e viviamo temporaneamente in questo corpo terreno. E perciò Dio ci ha creati per se stesso. Dio ci ha creati per essere soddisfatti in Lui, che è Dio, Spirito, Eterno, Divino. E per quello nulla sulla terra può soddisfarci. Un animale che non ha l'anima può essere soddisfatto con cose terrene. Ma noi no, non fino in fondo, non completamente e non eternamente. Allora, di natura, cerchiamo la soddisfazione nelle cose terrene, in tutt'altro che Dio. Questo è normale. Il mondo intorno a noi, e noi siamo nati, cresciuti in quel mondo e ancora viviamo in quel mondo, cerca in tutt'altro che Dio, perché il mondo non conosce Dio. Cerchiamo in cose degli uomini, in approvazioni degli uomini, in cose materiali, in esperienze, ma non in Dio. E vivendo così, i nostri cuori non sono mai soddisfatti, come quell'uomo con oro. Anche quando trovavo oro, non è che, adesso sto bene, non cerco più, godo la mia famiglia. No, era una droga. Non importa quanto oro trovava, volevo cercare altro. E così correva, 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 sempre cercando, cercando, cercando. E anche quando lo trovava non era mai soddisfatto. Ma siamo assetati quando viviamo cercando al di fuori di Dio. Allora, qui Dio ci parla in questo brano. Dio ci parla, parla ai nostri cuori. Prego che tu mi ascolterai, o meglio ancora, che tu ascolterai Dio in questo brano, e che ognuno prenderà al cuore quello che Dio ci dice. Allora Dio si rivolge a chi è assetato e ci dà un comandamento, che è anche un invito. Leggo di nuovo versetto 1. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Cosa vedete con questo comandamento? Io vedo il cuore di Dio. Vedo il cuore di Dio. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Questo è un comandamento, ma oltre a un comandamento è un invito amorevole. Dio invita gli uomini che corrono, corrono per cercare di riempirsi, senza mai riuscire a riempirsi, ad andare dove possono essere riempiti. Veramente, andare a Dio. Comanda gli uomini a lasciare i deserti delle cose false che il mondo offre per venire alle acque di Dio, per essere riempiti totalmente. Notate che ci comanda di venire e comprare e mangiare senza denaro. Non è solo denaro qui, ma è un simbolico. In altre parole, nel mondo, e noi quando viviamo come nel mondo, spendiamo soldi, tempo, impegno, forze, pensieri, spendiamo per cercare di ottenere, ma non soddisfa. Lui dice, venite e comprate senza pagare. Ho già pagato io. Quello che vi offro è gratis. Lì vi affaticate, cercando, venite e io vi darò gratuitamente. Il fatto è che noi non abbiamo nulla da pagare Dio. Cosa abbiamo da pagare? Veniamo a Dio con i nostri peccati. Veniamo a Dio bisognosi di Dio. Non abbiamo da offrire per poter comprare se avessimo qualcosa di valore di cui Dio ha bisogno. Tutto quello che abbiamo di valore viene da Dio già. È già suo. E quindi dobbiamo venire a Dio umilmente. Venire a Dio umilmente, quando dice venite a comprare senza denaro, venite con quell'umiltà di dire Signore, non ho niente da offrire, vieni, te lo do io. Ma solo se vengo umilmente, solo se vengo riconoscendo, sono accettato. Ho cercato nei posti sbagliati, vengo presentando i miei peccati per attingere alla tua acqua. Allora riceviamo in abbondanza. Perché tutto quello che Dio ci dà è un dono di grazia. Questo è il cuore di Dio. È un dono di grazia. Non dobbiamo pagare perché non possiamo pagare. Voglio capire quello che stiamo leggendo. Siamo accettati. In realtà pecchiamo contro Dio cercando di soddisfare quella sete con tante altre cose. Sarebbe giustissimo per Dio di solo dire basta. Io ti offro me stesso e voi cercate altrove, basta. Sarebbe giusto. Nessuno potrebbe dire nulla, sarebbe giustissimo, ma Dio non fa quello. Invece cosa sta facendo qui? Venite, voi siete accettati, venite, comprate senza denaro, vino e latte, vi do tutto io. Che cuore! Che amore, che bontà. Questo è il cuore di Dio. E Dio parla di essere veramente soddisfatti. Nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, vino e latte descrivono, tutto questo è simbolico, i latte di cibo, descrivono quello che soddisfa. Il latte di loro era latte speso di pecora, non era latte parzialmente o totalmente scremato, era latte intero, fresco, pieno del suo grasso, e tu bevi un bel po' di latte così e tu sei pieno. Quel grasso tu resti sazio. Questa è l'idea. Il vino nella Bibbia rappresenta letizia e gioia. Dio sta dicendo, quello che vi do io vi sazia, vi riempia, vi soddisfa completamente. Allora, quello che cerchiamo nel mondo non ci soddisfa mai. E come quell'uomo con loro, magari un po' di eccitazione ogni tanto, ma quanto dura? Non è a fondo, non è quello puro e buono e non dura. Non soddisfa il cuore e non dura. Quello che Dio ci offre sazia il cuore, dissetta e dura. Andando avanti, Dio ci ricorda che quello che cerchiamo al di fuori di Lui non soddisferà mai. Cari, è importante che ci fermiamo per riconoscere che tutto quello che il mondo ci offre, che spesso cerchiamo, è un inganno. È importante riconoscere questo. Leggiamo di nuovo versetto 2. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? È il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Qua Dio parla di come spendiamo denaro, il frutto delle nostre fatiche, ed è tutto simbolico. Non solo denaro, anche se è compreso, fatiche fisiche, mentali, di tutti i tipi. Ci spendiamo, ci consumiamo per cosa? Dice, perché spendete per quello che non è pane e per quello che non sazia? Perché dedichiamo tempo, impegno, forza, arriviamo a litigare per ottenere quello che non è il vero cibo per l'anima e non soddisfa? Se noi ci impegniamo per ottenere qualunque cosa al di fuori di Dio, stiamo spendendo. Ma dice, perché spendete per quello che non è il vero cibo? Abbiamo letto in Giovanni 6, chi mangia me non avrà mai più fame. In questo versetto, sapete quello che sta facendo Dio? Ci sta dicendo, fermatevi a riflettere. Quando dice, perché spendete le vostre fatiche per ciò che non sazia? Sta dicendo, fermatevi, fermatevi. Dove spendete le vostre fatiche? Dove? Salmo 127, si alza presto, si lavora tutto il giorno fino a tardi e si mangia pane tribolato, non soddisfa. Dove stai spendendo le tue forze? A volte spendiamo le forze per cercare di ottenere quello che vogliamo noi, per essere prepotenti, per vincere, per essere più bravo dell'altro. Quello è fatica, ma non sazia. Questo brano ci dà un principio mega importante. Dio ci chiama a riflettere. Però per capire questo in pratica dobbiamo applicarlo alle nostre vite. Allora, ci sono tantissimi modi e direzioni in cui possiamo andare per cercare soddisfazioni e non sarebbe possibile elencare tutte. Non potremo mai arrivare a tutti i vari modi che tutte le persone cercano di soddisfarsi. Ma io vorrei elencare alcune cose come un elenco rappresentativo. E se tu dici, ma nessuna di quelle cose, va bene, ma pensate allora dove cerchi tu. Questo lì elenco è rappresentativo per aiutarci a capire. C'è un posto dove tante persone cercano di soddisfare il cuore. E dov'è? Forse è il numero uno. E se non è il numero uno, è quasi il numero uno. E qual è? L'approvazione degli altri. L'approvazione degli uomini. Un altro modo di dire quello è il timore degli uomini. Sembra la stessa cosa. Questo è un idolo. È un idolo. Questo idolo si verifica in tanti modi diversi. Allora, qui c'è una persona molto estroversa che parla sempre, si fa vedere, è il primo di parlare e lui cerca l'approvazione, vuole far vedere agli altri, vuole che loro lo vedano bene. E lui, lei cerca in quel modo. E poi c'è la persona che per non dire la cosa sbagliata non parla mai. E ha timore di parlare perché non sa, ma non so cosa dire, cosa penseranno di me. Allora, la prima persona che parla sempre vuole l'approvazione degli uomini. La seconda persona che ha timore di parlare vuole l'approvazione degli uomini. E temendo di non poter ottenere, ha timore di parlare. Tutti e due vogliono essere visti bene. In due modi diversi, anzi il contrario, i mezzi per ottenere la stessa cosa. Approvazione degli uomini, viene chiamato così nella Bibbia, viene chiamato anche gloria dagli uomini. Desiderare l'approvazione degli uomini ci spinge a preoccuparci di quello che pensano di noi, ci spinge a reagire in base a quello che non li farà vederci male o che ci faranno vederci bene. è molto costoso e stancante cercare l'approvazione degli altri, ma quanto vale? Quanto vale l'approvazione degli altri? Notate in questo brano che Dio ci chiede perché spendiamo per quello che non è pane e per quello che non sazia. Perciò fermiamoci a pensare seriamente. Quando cerchiamo l'approvazione degli uomini, ci sazia mai di cuore? Ci sazia mai di cuore? Ci dà mai vera e profonda soddisfazione? Quanto vale realmente? Quanto vale l'approvazione degli altri? Fermiamoci a considerare questo. Se siamo onesti, molto spesso cerchiamo l'approvazione degli altri e questo cosa ci dà? Quello che dobbiamo chiederci è ma quanto vale quello che sto cercando? Mi preoccupo di quello che pensano di me, ma quanto cambia? Ha un grande valore? Cambia la nostra vita? Ci porta benedizione? Ci soddisfa il cuore? Ci sazia? No, 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 no. Se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che in realtà, per quanto l'approvazione degli altri, la gloria degli uomini, essere visti bene, non essere visti male, è importante per il mondo, in realtà non ha alcun valore. Certo, può dare una soddisfazione momentanea alla carne, come quando quell'uomo trova oro, e già il giorno dopo sta pensando dove potrebbe trovare altro, perché non basta, ma non è neanche una soddisfazione vera e profonda. E poi un'altra domanda, quanto vale e quanto costa? Quanto costa l'approvazione degli uomini? È qualcosa che ha un prezzo altissimo? Bisogna pagare, 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 pagare e ancora pagare di più. Non puoi mai smettere di pagare. Se tu vuoi l'approvazione degli altri, tu devi vivere costantemente per quello. Sei schiavo a cercare la loro approvazione. Che la cerchiamo in mille modi diversi, dipende dall'ambiente, dipende dalle persone. Ma cercare l'approvazione degli uomini effettivamente è come cercare di pagare qualcuno di amarti, pagare i soldi, così ti amano. Pensate a questo, pensate a questo. Io cerco di vestirmi bene, di comportarmi giustamente, di fare le cose giuste, dipende dall'ambiente e la situazione, di essere bravo affinché possano approvarmi. Ma quello è come cercare di pagare per essere amato. Ma che amore è quello? Il vero amore non si compra. Il vero amore non si compra e non si vende. Il vero amore viene dato liberalmente, se no non è amore. Quindi quando cerchiamo di ottenere l'approvazione degli uomini, è come un uomo che paga per ricevere amore. Non è amore quello. E se un uomo paga una donna di amarlo, e lei la sua compagna e gira e lui la porta fuori, i ristoranti, teatro, tutto, e lui, lei è sempre attaccata a lui, ma capita che lui perde tutti i suoi soldi? E lei è già via, subito. Non c'era mai vero amore. E cercare l'approvazione degli uomini è come cercare di comprare l'amore. Orribile, è falso, è un inganno. Ecco, perciò Dio dice, perché spendete le vostre fatiche per quello che non sazia, per quello che non soddisfa? È sprecato, è tutto sprecato. C'è un'altra cosa da dire, l'approvazione degli uomini non vale niente, ma ci ruba da investire in quello che vale. Tu non puoi cercare le cose vere e cercare anche l'approvazione degli uomini. Quell'uomo non poteva investire a godere la famiglia se era fuori in mezzo alle colline cercando oro. No, non si può fare tutti e due. Decidi cosa è più grande valore. Ma quello non ha nessun valore. Lui avrebbe potuto avere tutto il necessario in abbondanza lavorando sul terreno. Non sarebbe diventato un riccone, ma avrebbe avuto in abbondanza. Ma lui era trascinato da questa falsa speranza. E si innalza il valore, l'approvazione degli uomini, come se avesse grande importanza. Cosa ci dà? E se io faccio il giusto e mi approvano, e poi non faccio più come vogliono loro, come mi vedono? 6 mesi più tardi, non faccio più quello che vogliono loro, non sono più nessuno. Che vuol dire non mi hanno mai amato. Non mi hanno mai amato. Quindi, un campo in cui cerchiamo di soddisfare il cuore con quello che non è cibo, di essere visto bene dagli altri. Un secondo campo, molto normale nel nostro mondo, con le cose materiali, che siano piccole o grandi. Sai, la camicetta, l'aggeggio elettronico, un nuovo pezzo di mobile, un pezzo di gioielli, anche finto, ma almeno è brilla, è l'ultimo aggeggio, quello che sia. La macchina, piccolo o grande, non è il costo. Non è il costo, è la novità. Cerco nella novità. E quindi, oh, quello è bello, mi serve. Non mi serve, mi piace. Finché non esco di nuovo trovo un'altra cosa. E poi, oh, quello è bello. Oh, quell'aggeggio è bello. Sai, il mio già è vecchio, ha 6 mesi. Ma quello è più potente del mio, quello è più bello, quello è lo schermo migliore, quello... Cerchiamo nelle cose materiali quello che non può saziare il cuore. Perché ricordate, noi siamo creature spirituali che viviamo in corpi. E Dio ci ha creati per un rapporto con Lui e nulla ci soddisferà se non Lui. Quindi un altro inganno. Però spendendo per le cose materiali, che non è solo soldi. Che cos'altro spendiamo per avere le cose materiali oltre a soldi? Tempo. Quanto tempo si passa guardando, leggendo, vedendo le foto, pensandoci. Passiamo tempo che avremmo potuto passare godendo Dio. Quindi ci costa soldi, ma ci costa tempo, ci costa spazio nel cuore, che non c'è più spazio per Dio e per gli altri. Ogni centimetro di spazio nel cuore che do a cose materiali, non ho per le cose di vero valore. Ma devi non comprare mai più? No, certo, compro quello che mi serve. Cioè, se la stampante rompe, compro un nuovo stampante. Ma non per riempire il mio cuore, devo stampare. Quindi compro cose, ma non per cercare soddisfazione. Cambia il motivo. Un altro esempio di dove si cerca di soddisfare il cuore, ci sono tanti, questi sono solo esempi di essere prepotenti, di comandare, di far valere quello che voglio io, di vedermi superiore agli altri. Io conosco la Bibbia meglio degli altri, sono superiore. Lei, lui non capisce, io capisco. E quindi mi vedo superiore. E questo, invece di cercare gloria dagli altri, do gloria a me stesso. Quindi si può cercare l'approvazione o la gloria dagli uomini, o si può dare gloria a se stesso. Un altro inganno, perché non soddisfa il cuore. Non soddisfa il cuore, perché è falso. Ho detto qui, ma anni fa, negli anni 80, quando i computer erano appena iniziati, sì, 80 giusto, avevo il mio primo computer e lo schermo non era grafico, era solo testo, ma per non lasciare bruciare dovevi fare che non restava su un'immagine, e quindi mettevi una salvo schermo che erano parole che si muovevano. E mi vergogno di dire, lo faccio anch'io, era una battuta mal fatto, era stupido. Dicevo, ma quanto sei bravo, no? E quindi mio schermo diceva a me, ma quanto sei bravo. Quanto valeva quello? Quanto valeva che io programmavo il mio computer e dirmi che ero bravo? Avevo vero valore? Zero. E quando cerco di essere prepotente e di vedermi meglio degli altri, sto mentendo a me stesso. e perdo tutto quello che è di vero valore. E non sto andando alle acque che soddisfano. Un altro modo simile ma diverso: voglio vedermi bene, voglio vedermi giusto, non voglio vedermi bisognoso di Cristo. Mai lo direi. Non lo direi mai, ma è quello che penso. E come posso vedere se ho quel cuore? Se odio la riprensione. Che cos'è odiare la riprensione? E non voler vedermi nel peccato bisognoso di Cristo. E quindi non voglio vedere che ho bisogno di Cristo. Voglio vedermi bravo per merito mio. E se tu mi parli del peccato, odio sentire questo. E forse arriverò a odiare te. Anche quello è una fatica che faccio, rovinando i rapporti. Ma non sazia, non soddisfa, perché non è vero cibo. Però la verità è che noi non abbiamo merito nostro, non siamo bravi e buoni e nulla di quello che cerchiamo delle cose sulla terra ci soddisferà nulla, perché siamo stati creati da Dio per Dio. E quando pecchiamo, cercando altrove, che sia timore degli uomini o questo o cose materiali o vedermi bene, il fatto è che non siamo più ripieni dello Spirito. Qual è il frutto dello Spirito? Ricordate? Amore, gioia, pace, mansuetudine, fedeltà. Proprio quello che soddisfa il cuore non posso avere, perché sto cercando altrove quello che non troverò mai altrove, anziché venire alle acque di Dio. Lo Spirito Santo viene rappresentato di solito come acqua. Gesù stesso lo diceva. Ma Dio non vuole che sprechiamo le nostre vite così. E perciò la seconda parte del versetto 2 leggo di nuovo. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Dio ci comanda di ascoltarlo attentamente. Cosa vedete? Quando Dio dice quello, cosa vedete? Io vedo il cuore di Dio. Questo Dio che dovrebbe fulminarci dice: no, non vi fulmino. Vi chiamo di nuovo ad ascoltare attentamente quello che sto dicendo. Io voglio che abbiate ciò che è buono. Io voglio che l'anima abbia cibi succulenti. Allora, di nuovo, Dio sta usando cibi in modo simbolico per soddisfare l'anima. Infatti dice: l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Sarà soddisfatto. Dio ci chiama ad ascoltare attentamente quello che ci dichiara qui. Ascoltare nella Bibbia vuol dire sempre prendere di cuore e vivere quello. Quando la Bibbia dice ascoltate, vuol dire sempre prendere di cuore dentro di te e camminare in quello che viene detto. E ci chiama questo perché Dio ci ama, vuole riempire il nostro cuore, vuole riempire il tuo cuore. Che cuore, che amore. Quanto ci affatichiamo per quello che non può mai soddisfare, e Dio dice lasciate quello. Perché fate quello? Che vuol dire non fate quello. Smetti di cercare in quelle cose, non ti soddisferanno mai. Vieni alle acque che vi do io, comprate senza cibo, senza denaro, quello che veramente vi soddisferà fino in fondo. Che cuore, che cuore, che cuore. Alla luce di questo vi faccio una semplice domanda. Cosa farai con questa verità? Cosa farai? Prenderete tempo ognuno di passare la vita, dove mi sto affaticando, in cosa mi sto buttando, dove sto cercando la mia soddisfazione. Il cuore di Dio è incredibile. Abbiamo peccato tantissimo contro Dio, eppure Dio continua a chiamarci, ad ascoltare per essere riccamente benedetti. Dio vuole colmarci di benedizioni. Dio vuole ricolmarci di se stesso per soddisfare il nostro cuore a fondo. Leggo versetto 3 che ci mostra di nuovo il cuore di Dio. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate, e l'anima vostra vivrà, ed io stabilirò con voi un patto eterno secondo le grazie stabili promesse a Davide. Di nuovo, venite, ascoltate, porgete l'orecchio. Questa non è una dottrina intellettuale da conoscere. Questo versetto, questo brano non serve per conoscere, serve per cambiare direzione di vita. Che cuore che vedo di Dio qui. E poi parla di stabilire un patto eterno, il patto che aveva preannunciato in tutto l'Antico Testamento, che poi è stato reso reale in Gesù Cristo con la sua morte e risurrezione, un patto eterno, incredibile. Lui dice, ascoltate, l'anima vostra vivrà. Cosa vedo lì? Vita nuova, ma non solo. Giovanni 10:10, Gesù dichiara, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Andiamo a Dio, lasciando stare e ricercare la sua risurrezione altrove, e l'anima vivrà e avrà una vita di abbondanza. Dio ti ha creato per avere un cuore soddisfatto in Lui. Tutto quello che il mondo offre è solo un inganno. Ed è una questione di decidere. Continuo a credere queste menzogne che sono dentro di me da quando sono nato e poi mi vengono martellati da tutte le persone intorno a me che non conoscono Dio per forza. O ascolto Dio. Tutto questo è un'offerta meravigliosa, fatto con amore da parte di Dio, ma c'è un ostacolo. C'è qualcosa che ci ostacola, ed è il nostro peccato. Dio è santo e non possiamo venire a Dio aggrappandoci ai nostri peccati, perché Dio è santo. L'unico modo è di venire a Dio presentandogli i nostri peccati, perché Dio è pronto a perdonare. Quindi dobbiamo andare a Dio, presente, Signore, ho peccato cercando la soddisfazione nell'approvazione degli uomini, o nelle cose materiali, o nel vedermi più bravo degli altri, o quello che è. Ho cercato la soddisfazione, e questo è un idolo, e vengo a te con il mio peccato. Dio è pronto a perdonare. Dio ama salvare, perdonare, ristabilire. Leggo i versetti 6 e 7. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Dio ci ha parlato di avere come avere un cuore soddisfatto, di doni meravigliosi in Lui, ma ci fa vedere qui che l'ostacolo è il nostro peccato, ma che è pronto a perdonare il nostro peccato. Dobbiamo riconoscerlo, dobbiamo andare a Lui, dobbiamo cercarlo, dobbiamo invocarlo. Onestamente, Signore, io vengo, ma guarda il mio peccato nei Tuoi confronti. E Lui avrà compassione, Lui perdona largamente. Dobbiamo lasciare, così il primo versetto, invocatelo, poi 7 dice, lascia l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Qual è stata la mia via finora? Ognuno valuti, ma finora ho cercato, avevo timore degli uomini, finora avevo occhi per le cose materiali, finora volevo vedermi superiore, finora, ok, devo lasciare la mia via, devo lasciare i miei pensieri, lasciare, riconoscerli come peccati, abbandonarli, confessarli in modo chiaro. Ecco perché mi comporto così, ecco perché mi agito in quei momenti. Signore, ti porto i miei peccati. Oh, Dio avrebbe ogni diritto di dire basta. Dopotutto, e tu hai ancora cercato idoli, ma Dio avrà compassione e Dio perdona largamente. Io voglio venire a questo brano e voglio lasciare questo brano restando colpito dall'amore di Dio, il cuore di Dio. Che compassione, che prontezza di perdonare. Oh, il nostro peccato, i nostri peccati sono gravi, ma Dio è pronto a perdonare. Ha mandato Gesù Cristo alla croce per quello. Prego che possiamo comprendere di più la grandezza di quello che abbiamo appena letto. Prego che possiamo essere colpiti dal cuore di Dio e prego che vedere il suo cuore ci farà valutare la vita, capire se stiamo cercando la soddisfazione nei posti falsi da confessare e abbandonare. Allora, cosa farai con questo insegnamento da parte di Dio che abbiamo letto? Cosa ne farai? Dove stai cercando la tua soddisfazione? In che cosa stai cercando di riempire il tuo cuore? O che possiamo capire che tutto quello che il mondo offre è un inganno. Nulla, tranne Gesù Cristo, ci soddisferà. Chiaramente tutti quelli senza Cristo non possono cercare in Cristo, non hanno Cristo. Ma non vogliamo essere influenzati da loro, vogliamo essere la luce di Cristo per loro. E se tu riconosci che in questo campo della vita o in quel campo stai cercando la soddisfazione, confessalo e accogli il perdono. Una domanda: come puoi sapere che stai cercando la tua gioia in qualcosa? Come puoi sapere che qualcosa è un idolo per te? No, non è un idolo! Come puoi sapere se è un idolo o no? Un modo molto utile è se qualcuno, dico la parola minaccia, non come minaccia, ma se c'è il rischio che tu perderai quello, o che lo perdi veramente, o solo la possibilità di perderlo, e ti agita, è un idolo. Cioè, se succede qualcosa e faccio brutta figura e so che le persone mi vedranno male e questo mi turba, allora è un idolo per me. Se ho qualcosa di materiale e la perdo o rischio ad essere rotto, perso, rubato, quello che sia, e questo mi turba, è un idolo. C'è una certa situazione e io voglio vincere io e perdo e questo mi turba, è un idolo. Perché se una cosa non è un idolo e se lo perdo, se gli altri mi vedono male, e spero che non, prego che non sia un ostacolo per loro di vedere Cristo, ma non mi pesa che vedono me male, non è un idolo. Capite la differenza? Se la cosa mi turba, sono attaccato troppo. Se io ho un orologio più economico che potrei trovare 6-8-10 anni fa, quello che era, e se dovesse essere rubato non è un problema, cioè devo trovare il tempo di andare a cercare un altro, ma non è un problema, non mi agita. Ma se mi agitasse o il mio smartphone o la mia macchina fotografica o qualcosa che ho in casa o la macchina, se mi agita dimostra che il mio cuore è attaccato e sto cercando la mia soddisfazione là. E questo è lo scopo per cui litighiamo. Litighiamo quando qualcuno ostacola o vorrebbe ostacolare, neanche coscientemente, ma quello che per me è il mio tesoro dove cerco la mia soddisfazione. Senti, facciamo quello. No, non quello, perché poi non possiamo fare quello. Ma no, va più. No, va. Allora vuol dire che quello di là è un idolo per me, perché il rischio che non posso averlo, no? Quindi, come Un'altra domanda importante. Come possiamo vedere più il valore di Cristo? Come possiamo vedere più il valore di Cristo? Se quell'uomo che cercava oro, in qualche modo, uno va a cercarlo, che vuol dire lo segue in mezzo alle montagne, perché lui non lascia le montagne per cercare oro, ma uno, un amico cristiano, credente, un pastore, va lì e sta lì con lui parlando al suo cuore. E lui comincia a capire, ma non vede la moglie e i figli come preziosi, perché da 15 anni non ha passato tempo con loro. Come potrebbe vedere preziosi la moglie e i figli? Come? Passare tempo con loro. Finché non passa tempo non li vedrà mai come preziosi. Non può dire, ok, quando li vedrò come preziosi comincerò a passare tempo. Non funzionerà. Deve prima passare tempo. E se non vedi Cristo come prezioso, devi passare più tempo con Cristo. E man mano comincerai a vedere. Per avere la soddisfazione in Cristo devi smettere di cercare la soddisfazione altrove. Vuol dire che non posso apprezzare le persone preziose che Dio mi ha dato se vedo Cristo tramite loro, è una buona cosa. Se loro mi ostacolano a vedere Cristo, sono idoli. Un figlio, un nipote, un coniuge può essere una cosa che mi aiuta a vedere Dio, può essere un idolo. Stessa cosa, come la vedo. Oh, grazie a Dio per il suo cuore. Grazie a Dio per lo Spirito Santo, che è prontissimo a mostrarci dove stiamo cercando nei posti sbagliati. Oh, che grazia che Dio non solo ci lascia, ma parla al nostro cuore. E il cuore di Dio mi ha veramente colpito. Che Lui vuole ripetutamente, venite, mangiate senza, comprate senza denaro, mangiate quello che è buono. Perché spendete per quello che non sazia? Io vedo il cuore di Dio e prego che vedremo il cuore di Dio e correremo a Dio. Preghiamo. Padre, infatti non capisco perché ci ami così tanto. Abbiamo peccato, io ho peccato così tanto tanto di te, che sei santo e glorioso e maestoso e meriti tutto. E quanto spesso non ti do tutto. E dovresti scartarmi per sempre. Invece parli al mio cuore e ai nostri cuori in questo brano dicendo lasciate tutto questo, lascia l'uomo empio la sua via e i suoi pensieri. Vieni a me che avrai compassione. E che perdoni, tu perdoni largamente e tu vuoi riempirci veramente per saziarci con te. Grazie per il tuo cuore. Oh, prego che accoglieremo quello che tu ci hai detto oggi in questo brano. È tutto per mezzo di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.